www.edigio.it e la storia continua.
La storia delle armi e delle armature è una materia appassionante che colpisce l'immaginazione dell'uomo moderno. Ha conservato intatto il suo fascino nei secoli. Le gesta eroiche di un'epoca remota suscitano ancora il nostro interesse e hanno il potere di ammaliarci. È come andare a ritroso nel tempo e rivivere storie che conosciamo da sempre, avventure che ci hanno raccontato o che abbiamo letto.
Ecco un tipico cavaliere medievale, paladino impavido e romantico, in groppa ad uno splendido destriero con indosso una scintillante armatura, pronto a battersi corpo a corpo in un torneo, in duello o in una crociata. I primi cavalieri erano protetti da una semplice cotta di maglia, non da una corazza. Essi affrontavano scontri durissimi muniti di armi molto semplici: spade, scudi, lance, frecce e mazze ferrate. È possibile seguire una parabola storica della cavalleria: le origini, il periodo di massimo splendore, il declino e l'eredità ancora viva nell'epoca moderna. Nel Medioevo si assistette ad una sorta di corsa alle armi. In battaglia o nei tornei, cavalli e cavalieri dovevano essere protetti efficacemente. La storia dei cavalieri può essere ripercorsa attraverso quella delle armature, alcune disadorne ma funzionali, altre riccamente decorate, oppure futuristiche, o decisamente stravaganti. Il cavaliere doveva avere un forte legame col suo destriero. Solo chi possedeva grande abilità nel cavalcare poteva diventare un paladino. Doveva però dimostrare di avere anche senso dell'onore e dare prova di bravura nello stare in sella in occasione di tornei o sui campi di battaglia. La storia dei cavalieri si intreccia con quella dell'araldica. Affinché cavallo e cavaliere fossero efficacemente protetti, dovevano essere ben coperti, ma dovevano anche essere riconoscibili. Per questo si sviluppò l'uso di blasoni distintivi, da cui ebbero origine gli stemmi araldici usati ancora oggi. Col tempo si diffusero regole di comportamento che il cavaliere doveva rispettare in battaglia e nei rapporti coi prigionieri. Nel XIII secolo i tornei divennero un avvenimento mondano. Vennero bandite le armi da guerra letali e la mischia, cioè il combattimento senza regole. Essi furono sostituiti gradualmente dalle giostre individuali meno pericolose. Le nuove regole favorirono la nascita di un codice di comportamento cavalleresco. L'alone leggendario attorno a questa istituzione si accrebbe grazie al mito di Re Artù e dei cavalieri della Tavola Rotonda. La vita dei cavalieri ruotava attorno ai castelli. Armi e armature vennero rese più efficienti. Furono migliorate le fortezze per resistere agli assedi, costruendo torrioni e contrafforti. Ma la vita di un cavaliere non era come quella descritta nei romanzi o nei film.
Nel Medioevo erano rari gli scontri corpo a corpo. Difficilmente un paladino andava al galoppo in battaglia. Si preferiva stringere d'assedio la fortezza e aspettare che capitolasse.
A quel tempo la strategia militare era basata sugli assedi. Erano molto più frequenti delle battaglie campali. Nell'alto Medioevo venivano impiegate anche le catapulte. Se la diplomazia falliva, si ricorreva alle macchine da guerra. Le teste decapitate dei nemici venivano lanciate oltre le mura del castello per creare panico tra gli assediati. Se si riusciva a espugnare la roccaforte, gli abitanti venivano passati a fil di spada.
Furono compiute azioni orrende e brutali in nome della cavalleria e della religione. Ciò avvenne soprattutto all'epoca delle crociate in Terra Santa. Gli infedeli, i non cristiani, erano considerati esseri inferiori, cui si potevano infliggere le pene più crudeli.
Sarebbe errato pensare che un cavaliere conducesse una vita fatta di gloria e onori.
Nell'alto Medioevo i cavalieri erano dei lavoratori dipendenti. Svolgevano questa attività di professione e vivevano della magnanimità di qualche grande signore feudale. Conducevano un'esistenza molto precaria.
L'epoca della cavalleria durò circa mezzo millennio. Solitamente pensiamo ai cavalieri come paladini dalle armature rilucenti. In realtà questo genere di figura appartiene all'ultimo periodo. Coloro che parteciparono alla battaglia di Hastings nel 1066 non indossavano la corazza. Protetti solo da una maglia di ferro e da un elmo con nasale, erano armati di scudo e spada. Nel XIII secolo il corpo era coperto completamente dalla maglia e la testa da un elmo. Le armi in dotazione erano spada e lancia. Nel secolo successivo l'elmo venne perfezionato con l'aggiunta di una visiera. La maglia venne rinforzata da piastre sul petto, sulle braccia, sulle gambe e sui piedi. 100 anni dopo, i cavalieri erano completamente protetti da corazze metalliche. Lo scudo non serviva più. È questa l'immagine più classica del cavaliere.
La finalità principale dell'armatura era riparare il guerriero in battaglia, fare in modo che uscisse incolume dagli scontri. Doveva consentirgli di gettarsi nella mischia con una protezione adeguata.
Col tempo aumentarono le armi in dotazione e divennero più pericolose. L'evoluzione della cavalleria può essere seguita anche attraverso i mutamenti delle armature. L'arazzo di Bayeux è un capolavoro che indirettamente ne illustra la storia. Venne realizzato intorno al 1070 e narra la vittoria riportata ad Hastings nel 1066 da Guglielmo il Conquistatore, duca di Normandia, su Harold, re d'Inghilterra. Harold non disponeva di cavalieri, ma di semplici fanti armati di asce e spade. Guglielmo, invece, poteva contare su arcieri, lancieri e reparti a cavallo. Questo scontro fu decisivo per la storia dell'Inghilterra. Alcuni storici affermano che dimostrò l'invincibilità della cavalleria. In realtà non fu così, ma i cavalieri si compiacevano molto di questa interpretazione.
Attualmente non siamo più in grado di identificare il luogo esatto in cui si svolsero molte battaglie medievali. Per Hastings è diverso. Nella cittadina che oggi si chiama Battle, siamo riusciti a individuare il campo di battaglia e le sue caratteristiche. Era un'area non molto estesa. Scoccando una freccia, essa avrebbe percorso una traiettoria lunga al massimo 180 metri.
L'esercito normanno era composto da arcieri e reparti a cavallo. Avanzarono rapidamente sul terreno paludoso, gettandosi all'attacco della fanteria di Harold, schierata su un crinale protetto da boschi. La battaglia durò dall'alba al crepuscolo.
Riteniamo che abbiano preso parte allo scontro circa 6.000 uomini per parte. Dovrebbe essere la cifra più probabile, anche se appare esigua, pensando che il destino del Regno d'Inghilterra fu deciso da questa azione.
L'esercito di Guglielmo il Conquistatore era addestrato a combattere contro reparti a cavallo. In Francia aveva sviluppato una nuova tattica, la carica di cavalleria pesante. Saldamente in groppa, grazie alle staffe e alla sella molto arcuata, reggendo le lance sotto il braccio, i cavalieri caricavano impetuosamente il nemico. L'uso della lancia in resta, cioè mantenuta sotto il braccio, ebbe un influsso determinante sull'evoluzione della tattica bellica cavalleresca. A Hastings, la fanteria anglosassone respinse le cariche nemiche per buona parte della giornata. Inizialmente esse ebbero poco effetto, perché le truppe di Harold erano armate di robuste asce. Il fronte anglosassone, però, si indebolì nel tardo pomeriggio, e i normanni riuscirono a travolgere il nemico e a uccidere il sovrano.
La morte di Harold fu determinante per la vittoria di Guglielmo il Conquistatore. Il fronte nemico aveva resistito tutto il giorno, ma una volta perduto il loro re, gli anglosassoni non erano più motivati a combattere.
Le immagini dell'arazzo riproducono la morte di Harold. Vi è raffigurato un uomo con una freccia conficcata nell'occhio. Vicino, un altro che cade raggiunto da un colpo di spada alla coscia. Probabilmente si tratta della stessa persona. Harold venne ferito e poi ucciso.
La battaglia di Hastings fu determinante perché il re morì durante il combattimento. In tal modo Guglielmo poté farsi incoronare e diventare legittimo sovrano. Se l'esito della battaglia fosse stato diverso, l'invasione dell'isola sarebbe stata più difficile e forse non avrebbe avuto esito positivo.
Lo scontro avvenuto a Hastings nel 1066 può essere considerato l'inizio dell'era dei cavalieri. Di solito associamo l'idea del torneo con le giostre cavalleresche. Due cavalieri puntano al galoppo con le lance uno contro l'altro. Erano eventi mondani, sfide amichevoli, ma all'inizio non era così. Tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo i tornei erano veri e propri addestramenti. Si usavano armi vere e non si badava alla sicurezza. Ci si batteva per impossessarsi di territori e villaggi nemici, con morti e feriti. Si rischiava di perdere la vita oppure la fama, l'onore e tutti i propri beni.
In origine i tornei erano un modo per addestrarsi alla guerra. Non si trattava di duelli simulati, ci si batteva veramente. L'abilità e le tecniche adoperate erano quelle necessarie in combattimento.
Nei primi tornei ci si gettava nella mischia e si combatteva senza regole. Era lecito anche l'attacco di più cavalieri contro uno. Era fondamentale vincere più che seguire un comportamento corretto. Una sconfitta poteva comportare la perdita della reputazione, il pagamento di un riscatto, la rinuncia ai cavalli oppure la morte.
Questo tipo di tornei non era ben visto da principi e sovrani. Non era conveniente sprecare uomini e cavalli in battaglie simulate. Queste risorse avrebbero potuto essere usate in vere azioni di guerra.
Agli inizi del XIII secolo si tentò di riprendere il controllo della situazione. La Chiesa cercò di mettere al bando i tornei e rifiutò la sepoltura cristiana a chi veniva ucciso in duello. Nonostante il crescente numero di vittime, i cavalieri continuavano a prendere parte a questi scontri. Si recavano anche in Francia per partecipare ai tornei. Nel 1194 Riccardo I d'Inghilterra studiò la situazione. Aveva bisogno di denaro per finanziare le campagne militari. Decise di introdurre un sistema di licenze. I tornei potevano svolgersi solo in certi luoghi e in determinati periodi. Le licenze vennero concesse solamente a 5 località dell'isola. Per partecipare, i cavalieri dovevano versare una quota. Si introdussero gradualmente norme di sicurezza. La mischia venne sostituita dal combattimento individuale, che col tempo si trasformò nella giostra. Durante il XIII secolo, poi, si cominciarono a usare armi specificamente realizzate per i tornei.
A quei tempi, il confine tra violenza reale e simulata era sottile. Molto dipendeva dalle scelte operate da sovrani e principi per rendere le gare meno pericolose. Agli inizi del XIII secolo si stabilì il luogo dove queste manifestazioni potevano svolgersi e quante cittadine in Inghilterra potessero ospitarle. Si definirono regole in merito al tipo di armi da usare. In particolare si diffuse l'uso di quelle spuntate, spade senza filo, armi fatte con denti di balena e non di metallo, lance non appuntite e dotate all'estremità di terminali arrotondati. Nel corso del XIII secolo si cercò in ogni modo di rendere i tornei meno pericolosi, in modo da ridurre al minimo il rischio di inutili perdite.
I tornei persero così la loro funzione originaria. Non erano più solo esercitazioni militari, ma anche spettacolo. Fra il XIII e il XIV secolo vennero modificate anche le armature per adattarle ai combattimenti simulati. Sul petto della corazza vennero studiati accorgimenti per attutire il colpo. Le armi erano dotate di una struttura a tre denti che impediva di perforare la visiera e riduceva la forza dell'impatto. Verso la metà del XV secolo si diffuse l'uso della barriera divisoria. Le giostre su campo libero tuttavia continuarono e questo tipo di competizioni proseguì con una vita propria. Per stabilire il percorso dei contendenti si tese prima una corda ornata di pezzi di stoffa, ma questa non era sufficiente a evitare scontri pericolosi. Attorno al 1430 venne introdotta una barriera di legno alta quasi 2 metri. Le lance dovevano essere rette con un'angolazione tale per cui tendevano a spezzarsi invece di ferire i contendenti. Ciò nonostante, nelle giostre si mirava ancora allo scudo, alla testa o alla gola. Fra il 1200 e il 1300 si diffuse la moda degli spettacoli sfarzosi e delle ricostruzioni storiche. Si allestivano rievocazioni delle battaglie combattute da Re Artù. Venivano montati palchi per gli spettatori, riccamente decorati con gli stemmi araldici dei contendenti. Anche le armature divennero essenzialmente ornamentali, realizzate appositamente per le giostre. Un'armatura da torneo pesava 2 volte più di una da combattimento. Doveva proteggere, ma anche essere bella. Nel 1500 le armature usate nelle giostre avevano l'elmo fissato al pettorale in modo che non saltasse via. Sull'armatura venivano applicati scudi speciali per deviare l'impatto della lancia. Subì trasformazioni anche l'equipaggiamento dei cavalli. Le selle da torneo dovevano permettere movimenti rapidi. Al contrario, le selle da combattimento dovevano trattenere il cavaliere in groppa all'animale, in quanto chi cadeva in battaglia andava incontro a morte certa. Le armature divennero sempre più elaborate. In Germania ne venne costruita una con un meccanismo a molla che faceva aprire la piastra pettorale. Ne saltavano fuori dei frammenti metallici che disorientavano l'avversario. I tornei si trasformarono in prestigiosi eventi mondani che attiravano molti spettatori. Gli araldi si occupavano dell'organizzazione e ne diffondevano l'annuncio. Le giostre richiamavano un folto pubblico, nobili cavalieri e scudieri, oltre a gruppi di musici itineranti, menestrelli e cantastorie.
I menestrelli ebbero un ruolo di rilievo nei tornei. Col tempo però la figura del cantore si confuse con quella dell'araldo, che aveva precise funzioni durante le gare. I menestrelli, ad esempio, tifavano per il loro padrone. In effetti, uno dei loro compiti era incoraggiare il signore. Anche se durante la giornata si occupavano di allietarlo con canzoni, in occasione dei tornei dovevano invece incitarlo a vincere.
I tornei favorirono la nascita del mestiere di araldo, che doveva preoccuparsi dell'organizzazione e del regolare svolgimento della gara.
La musica che i nobili erano abituati ad ascoltare veniva eseguita da menestrelli di professione, che si guadagnavano da vivere suonando uno strumento o cantando. Erano importanti per la reputazione di un cavaliere. Spesso veniva data loro una cospicua somma di denaro o addirittura pellicce, monete d'oro o un cavallo, a patto che, recandosi in un'altra corte, esaltassero la magnanimità del loro padrone. Per i cavalieri i menestrelli erano un mezzo per farsi pubblicità. I cantori, a loro volta, avevano tutto l'interesse a raccontare di avere ricevuto 40.000 fiorini da un certo nobiluomo. Con molta probabilità un altro feudatario avrebbe offerto una cifra superiore per guadagnare a sua volta la fama di essere generoso. I menestrelli erano così inseriti in una sorta di ingranaggio per propagandare la munificenza e la nobiltà d'animo del signore del castello.
In occasione dei tornei si organizzavano cortei e banchetti. Le dame assistevano alle gare e incoraggiavano i loro campioni donando loro uno scialle o un pezzo di stoffa da indossare sotto l'elmo.
Nella loro evoluzione, le giostre acquistarono sempre più rilevanza sociale. Le prime testimonianze sulla presenza di dame ai combattimenti risalgono alla fine del XII secolo. Esse incitavano i cavalieri e questi ultimi si impegnavano in ardimentose esibizioni per ottenere premi, regali, a volte oggetti donati in pegno dalle dame. Questo aspetto sociale non deve essere trascurato.
Gli araldi controllavano lo svolgimento della gara, registravano i nomi dei cavalieri e i loro blasoni.
introdussero regole sulla collocazione di insegne e stemmi, se dovessero spiccare sullo scudo oppure sul mantello. Col tempo impararono a conoscere perfettamente gli emblemi, divenendo esperti di araldica. Occorreva un'ora per fare indossare l'armatura a cavallo e cavaliere. Quest'ultimo veniva aiutato dallo scudiero, un giovane destinato a seguire le orme del suo padrone. Al di sotto del pettorale si indossava una casacca di raso imbottito. Anche i pantaloni erano di tessuto molto robusto. Attorno alle ginocchia venivano legate strisce di panno pesante per evitare lo sfregamento del metallo. Anche i cavalli erano protetti con armature, dette barde, che riparavano perfino le orecchie. Dalla criniera alla coda, il destriero era coperto con gualdrappe di raso e di altri tessuti. Lo scudiero aiutava il cavaliere a indossare la corazza. Una volta in sella, gli porgeva l'ultimo elemento dell'armatura, la manopola. Nel tardo Medioevo, molti esercizi, nati come addestramento per i cavalieri, si trasformarono in gare da eseguire nei tornei. La tradizione durò fino al 1700. Nella corsa all'anello, ad esempio, il cavaliere al galoppo doveva infilzare con la punta della lancia un piccolo anello sospeso. Anche la quintana, originariamente usata per l'allenamento dei cavalieri e per migliorare la loro velocità, destrezza e abilità, divenne un tipo di competizione a sé stante. Si allestiva un palo con un braccio girevole in cima. Da un lato c'era uno scudo, dall'altro un peso. Colpendo lo scudo, il braccio girava su se stesso. Bisognava essere molto veloci per evitare di essere colpiti alle spalle. I tornei continuarono anche quando l'era dei cavalieri era ormai tramontata. La tradizione sopravvisse in Europa fino al XVIII secolo. Ancora oggi si può rivivere l'atmosfera delle giostre medievali a festival come quello di Landshut in Germania. Dall'XI al XV secolo i tornei furono parte integrante della vita quotidiana dei cavalieri, un modo per acquistare fama, ma anche di rischiare la vita. Parlando di cavalieri, è naturale pensare ai castelli. Non è un atteggiamento romantico o errato. I manieri erano un elemento essenziale dell'organizzazione militare dell'epoca. La vita del cavaliere era strettamente legata a quella della roccaforte e del suo signore. Il paladino medievale doveva proteggere il padrone e la sua residenza. Senza un nobiluomo e un maniero, avrebbe avuto poco da fare. A partire dall'XI secolo, i signorotti locali costruirono residenze fortificate difendendo autonomamente l'area circostante. Assegnarono terre ai cavalieri che avevano dimostrato lealtà. Si creò una catena di fedeltà reciproca che legava i cavalieri ai nobili e questi ultimi al re. Spezzare questo legame poteva costare al singolo la perdita di tutte le terre. In questo contesto era essenziale la dedizione del cavaliere al signore e la disponibilità da parte di quest'ultimo di un castello.
Questi edifici permettevano al feudatario di sentirsi costantemente al sicuro. Erano indispensabili. Dall'interno della fortezza avrebbe potuto colpire gli avversari senza rischiare di essere catturato.
Vi invito a meditare sulla fugacità della vita terrena. Dopo la morte non saremo che un pugno di polvere. Guardate ciò che resta del cavaliere più audace che sia mai vissuto. Nell'elogio funebre per William Marshall, l'arcivescovo di Canterbury lo presentò come il cavaliere più nobile.
Marshall era nato nel 1145 in una famiglia non facoltosa. Alla sua morte, nel 1219, era ormai considerato il paladino più abile del tempo. La fedeltà nei confronti del suo signore e del sovrano era stata ricompensata. All'apice della sua carriera, William Marshall aveva assunto il ruolo di reggente per 2 anni, facendo le veci del giovanissimo re Enrico III. La carriera di Marshall era cominciata quando aveva solo 13 anni. Venne inviato a Tancarville, in Francia, per un periodo di addestramento.
Il signore di Tancarville, William, ciambellano di Normandia, era abituato a reclutare cavalieri. Lui stesso era un valoroso guerriero, assiduo frequentatore di tornei, aveva rapporti di amicizia con molti suoi colleghi. Il padre di Marshall voleva che suo figlio diventasse un soldato.
Era necessario imparare a combattere, acquisire le tecniche per impugnare la lancia e brandire la spada, diventare sempre più abile nel destreggiarsi in sella al cavallo.
L'addestramento era piuttosto semplice. A un cavaliere si richiedeva di sviluppare capacità molto specifiche. Doveva saper brandire la spada e la lancia, ma soprattutto saper andare bene a cavallo. Era questa la cosa più difficile. Un bravo cavaliere era molto richiesto. Riusciva a dominare il destriero in battaglia, in mezzo a rumori, urla, al clangore delle armi e ai dardi che sfrecciavano. In situazioni del genere bisognava essere veramente abili. Anche il cavallo, però, doveva essere un ottimo animale.
I cavalieri imparavano a stare in sella da piccoli, non appena muovevano i primi passi. Diventati scudieri, cominciavano l'addestramento. Durante questo periodo perfezionavano il modo di cavalcare e apprendevano come dominare il cavallo in combattimento. Le tecniche anticamente usate in guerra sopravvivono nel moderno dressage. Il cavaliere fa spostare l'animale obliquamente o all'indietro.
L'abilità nello stare in sella diede origine anche a un codice comportamentale noto come cavalleria. Era strettamente legato all'idea di onore che veniva riconosciuto solo a coloro che dimostravano perizia in guerra o nei tornei.
William Marshall si trovò più volte senza un signore. Divenne cavaliere nel 1166, eppure dopo soli 2 anni non aveva più un feudatario da servire. Si recò in Francia da uno zio, che però venne ucciso nella regione del Poitou. Marshall si trovò in una situazione disperata. Per uscirne doveva dimostrare la sua bravura. Ecco perché i tornei erano importanti. Non erano semplici esercitazioni militari, ma un modo per mettere in mostra le capacità personali. Marshall conquistò così la sua fama. Era lì che si recava quando restava senza un signore da servire.
I Normanni introdussero in Inghilterra la cavalleria e l'istituzione del cavalierato. Avviarono inoltre un programma di edificazione di castelli.
Nel 1066 Guglielmo il Conquistatore attraversò la Manica e impose il suo dominio sull'Inghilterra. Il Galles, invece, non avendo un governo unitario, rappresentava un pericolo per il nuovo sovrano. Perciò egli assegnò ai feudatari più fedeli e militarmente più forti i possedimenti al confine con il Galles. Questa fascia di territorio, chiamata La Marche, oggi è nota come Marches.
Nel 1189 William Marshall venne premiato per i servizi offerti al re. Gli fu concesso di sposare la giovane contessa di Pembroke, diventando il signore del castello di Chepstow nel Galles meridionale.
La giovane dama di Chepstow era l'ultima discendente della stirpe dei Clare. Andò in sposa colui che sarebbe diventato uno dei più famosi cavalieri d'Inghilterra, William Marshall.
Il castello di Chepstow, al confine fra Galles e Inghilterra, è un tipico maniero inglese. La sua costruzione iniziò nel 1066 e durò una decina d'anni. Grazie al matrimonio con Isabel, William Marshall divenne un potente feudatario.
Il matrimonio nel 1189 cambiò radicalmente la vita di Marshall. Era stata sempre la sua più grande ambizione, sposare una donna che potesse assicurargli un'elevata posizione sociale. Prima di sposarsi, Marshall frequentava la corte, era un cavaliere e un soldato molto conosciuto. Dopo il 1189 divenne un barone, cioè un feudatario di grandi responsabilità. Questo castello è il simbolo del suo nuovo ruolo.
Adesso William Marshall doveva difendere la sua nuova posizione. Durante un pellegrinaggio a Costantinopoli e in Terra Santa, ebbe modo di osservare alcuni castelli con strutture più resistenti.
All'inizio del XIII secolo, William Marshall introdusse novità molto rilevanti nella progettazione delle fortezze. In Inghilterra, fino al XII secolo, le torri dei manieri erano rettangolari, una forma che le rendeva più deboli. Gli spigoli, infatti, strutturalmente più delicati, erano presi di mira dagli assedianti. Inoltre creavano punti ciechi. Visitando la Terra Santa, William Marshall notò che i castelli erano edificati in modo diverso.
La torre circolare permetteva di avere una visibilità a 360 gradi, proteggeva l'ingresso e la nuova cinta muraria che egli aveva fatto costruire attorno alla sala principale.
Questo edificio è il frutto delle innovazioni introdotte da Marshall agli inizi del 1200. Ancora oggi è un bellissimo esempio dell'evoluzione della struttura dei castelli.
Il cuore di un maniero era costituito dall'ampia sala centrale, simbolo del potere del feudatario. Era l'ambiente più grande, dove vivevano tutti quelli che frequentavano il castello. Servi, scudieri, cavalieri e nobiluomini mangiavano, dormivano e trascorrevano qui la loro giornata.
Ci troviamo nella sala centrale del castello di William Marshall. Somiglia a quella di altri manieri inglesi. È una struttura spoglia, di pietra grigia. Probabilmente il tetto subì un crollo nel XVII secolo. Da allora sono trascorsi 400 anni. Immaginate che la vostra casa rimanga scoperchiata 4 secoli. Sarebbe ovvio notare che all'interno le stanze siano diventate sporche, buie, umide e piene di spifferi. Ma i castelli non erano come li vediamo ora. Nel Medioevo erano l'emblema del potere e della ricchezza. Dovevano essere sontuosi. In tal modo il feudatario dimostrava la propria importanza. Osservando la parete di fondo della sala, si notano le arcate cieche, 4 archi a tutto sesto. In alto si vede ancora chiaramente l'intonaco color marrone rossiccio con un motivo a scacchi color crema. L'intonaco che si vede in quel punto è quello originale e ha più di 900 anni. Se è rimasto intatto, è solo perché è stato protetto da quegli archi. Ma ogni centimetro quadrato di questa sala era un tempo intonacato e dipinto.
Questo schizzo dà un'idea di come dovesse essere allora la sala.
Poco lontano da qui, ai margini della vallata, sorge l'abbazia di Tintern. Lì, nell'ampio finestrone occidentale, probabilmente c'erano imponenti vetrate artistiche finemente decorate. Comunemente si pensa che nei castelli, invece, non ci fossero vetri alle finestre. In realtà si adoperavano sia nelle chiese sia nei manieri. Alla fine del XIII secolo, le finestre di tutte le residenze feudali erano munite di vetri. Tutte le sale dei castelli erano intonacate e dipinte. Oggi, purtroppo, è rimasto ben poco dei decori e degli arredi originali.
La vita dell'aristocrazia medievale ruotava attorno alla grande sala del castello. Qui non si svolgevano solo banchetti e festeggiamenti, era anche il luogo dove i nobili discutevano degli affari più importanti. Si ordivano complotti, ad esempio. Ci furono molte congiure contro Marshall. I nobili, per farsi strada, spesso ricorrevano a falsità e a sotterfugi. La vita dei cavalieri medievali doveva essere molto stressante, più di quella di altri personaggi autorevoli. Forse è paragonabile a quella di un moderno uomo d'affari, abituato a essere al centro dell'attenzione.
William Marshall riuscì a diventare reggente d'Inghilterra. Il castello fu la chiave del suo successo. Re Artù e i cavalieri della Tavola Rotonda sono i protagonisti di famosissime leggende. Il sovrano e i suoi paladini, Lancillotto, Ginevra, Merlino, Camelot e la spada Excalibur, a distanza di secoli, continuano ad avere grande fascino. Già nel 1100 le leggende di Artù erano apprezzate dai nobili. I menestrelli narravano le avventure di questo eroe. Il re e la sua corte divennero un modello ideale cui sovrani e principi avrebbero dovuto conformarsi. Vennero organizzate cerimonie che rievocavano battaglie combattute da Artù e dai suoi paladini, commemorazioni chiamate Tavole Rotonde. Il mito di Artù è all'origine di uno degli ordini cavallereschi più prestigiosi, quello della giarrettiera. Il modo di agire del leggendario re divenne un modello di condotta per ogni cavaliere. Per questo, ancora oggi, cavalleria è usato come sinonimo di gentilezza.
Camelot e la corte di Artù divennero l'esempio più alto di perfezione. Per questo ebbero tanta importanza. La civiltà medievale sentiva profondamente l'esigenza di avere modelli cui conformarsi. Per la cultura cristiana, ad esempio, il mondo descritto nel Vecchio Testamento costituiva fonte di ispirazione. Artù, nel Medioevo, divenne prototipo di eccellenza perché la società cortese era profondamente nostalgica, era convinta che i tempi passati fossero stati migliori del presente, che di fronte alla decadenza dei valori bisognava cercare di elevarsi.
Le rievocazioni delle battaglie di Artù e delle avventure dei cavalieri della Tavola Rotonda erano ancora in voga nel XV e XVI secolo, in occasione dei tornei. Ci si ispirava volontariamente al passato, all'epoca d'oro della cavalleria, a un mondo che forse non era mai esistito. Eppure da quelle leggende si attingevano idee e modelli comportamentali che sono sopravvissuti fino ai giorni nostri.
Alcuni ritengono che il personaggio di Artù abbia un fondamento storico. Era un condottiero britanno vissuto attorno al V secolo. Il ricordo delle sue gesta eroiche si tramandò attraverso i racconti dei bardi. Non ci sono prove dell'esistenza di Ginevra né del fatto che l'antico sovrano avesse avuto una corte di cavalieri o una tavola rotonda. I racconti si arricchirono successivamente di questi elementi leggendari. Le sue avventure, però, furono per molti fonte di ispirazione. I cavalieri della Tavola Rotonda erano paladini che avevano compiuto imprese eccezionali. La Tavola Rotonda attorno alla quale essi sedevano simboleggiava l'assenza di favoritismi. La perfetta imparzialità di Artù colpì molto re Edoardo I e suo nipote Edoardo III. Quest'ultimo fondò un ordine cavalleresco che si ispirava agli ideali della Tavola Rotonda. Ancora oggi, i membri dell'ordine della giarrettiera pronunciano l'antico giuramento. In qualità di futuro membro dell'onorevole associazione del nobilissimo ordine della giarrettiera, voi prometterete e giurerete sui santi evangelisti di non infrangere volontariamente o involontariamente lo statuto dell'ordine o alcuna parte di esso, in quanto gradito a Dio Onnipotente e conforme alle sue leggi e a quelle di questo regno al quale appartenete. Vi assistano Iddio e il suo sacro Verbo. L'ordine della giarrettiera venne creato da Edoardo III per ricordare la vittoria riportata nel 1346 sui francesi a Crécy. È il più antico ordine cavalleresco esistente e ha sede nel castello di Windsor. Deve il suo nome alla giarrettiera che faceva parte dell'equipaggiamento dei cavalieri. Il motto è quello originale in lingua francese, «Ogni soi qui mal y pense», «Sia maledetto chi ne pensa male». La giarrettiera era una sottile cinghia di pelle con una fibbia. poteva diventare un cerchio, simbolo di unità, proprio come la tavola rotonda.
Edoardo III nacque nel castello di Windsor. Volle che questo ordine cavalleresco avesse sede qui, nel luogo in cui avevano vissuto tutti i sovrani fin dai tempi di Guglielmo il Conquistatore. A Windsor si può ammirare la famosa raccolta delle insegne araldiche di tutti i cavalieri, nessuno escluso, a partire dal 1348. Edoardo, il principe nero, fu il primo ad essere nominato cavaliere dell'ordine della giarrettiera da suo padre, Edoardo III. In questo luogo si possono riconoscere gli stemmi e i nomi di casati molto conosciuti, come ad esempio gli Howard.
Gli eventi riguardanti l'ordine sono stati registrati fin dal XIV secolo. Le annotazioni più antiche sono conservate in tre volumi, il libro nero, il libro blu e quello rosso. Vi è contenuta la sua storia dal 1348 al 1640.
Ecco Enrico VIII in abiti regali nella sala del trono della giarrettiera. È circondato da 25 cavalieri, allora membri dell'ordine. Fra di essi, 4 stranieri e alcuni sovrani di altre nazioni, ognuno dei quali regge in mano il globo e lo scettro. Qui sono raffigurati i cavalieri dell'ordine che si recano in corteo verso la cappella il 23 aprile, giorno della festa di San Giorgio. Si distingue il sovrano. Davanti a lui viene portata la spada reale e i cavalieri seguono in processione. In alto a destra, il corteo raggiunge la cappella. E sui due lati si notano i canonici di Windsor.
Facevano parte dell'ordine, fondato nel 1348, il re Edoardo III, suo figlio il principe nero, e 24 cavalieri sudditi della corona inglese. Si narra che si riunissero nell'antica cappella di San Giorgio e avessero formato due squadre per i tornei cavallereschi, una capitanata dal re e l'altra dal principe di Galles. Molti cavalieri erano giovanissimi, alcuni erano amici del sovrano, altri del principe nero. Questi ultimi avevano all'incirca 20 anni. Fa sorridere pensare che attualmente l'età media dei cavalieri dell'ordine sia 77 anni. Non ci sono più vivaci giovanotti come nel Medioevo.
Ecco i vessilli e le insegne dei cavalieri esposti nella cappella di San Giorgio a Windsor. Le bandiere furono introdotte nella metà del XV secolo. All'inizio le insegne erano rappresentate dall'elmo, il mantello, la spada e il cimiero. Venivano appesi sopra il seggio riservato a ciascun membro dell'ordine. Sull'elmo vi era il cimiero, una figura o un emblema usati durante i tornei per distinguere i cavalieri. L'elmo veniva posto su un modello in legno grossolanamente scolpito, raffigurante una testa. Era coperto con la sciarpa che i cavalieri tradizionalmente indossavano attorno al collo per proteggersi dal sole. La spada, infine, era il simbolo del cavalierato. Sul retro del seggio venivano poste delle targhe smaltate raffiguranti i blasoni degli appartenenti all'ordine. Le immagini scelte sono cambiate nel corso dei secoli. La più antica risale al 1368 ed è quella di Lord Ralph Bassett di Drayton, ma vi sono anche altre targhe, alcune risalenti al XV secolo. Tutte conservano ancora la tradizionale forma rettangolare e appartengono a personaggi famosi della storia inglese antica o recente. I nomi dei cavalieri devono essere scritti in francese, la lingua usata a corte nel Medioevo. oltre ai vessilli e ai blasoni, a contraddistinguere i cavalieri erano le armature. Nel Museo di Storia dell'Arte di Vienna sono conservate quelle da cerimonia risalenti al XV e al XVI secolo. Nessuna venne mai usata in battaglia o in un torneo. Le prime armature, costituite da cotte di maglie metalliche, erano realizzate con estrema accuratezza. Ciascun anello veniva ribattuto e unito agli altri, creando una sorta di tessuto compatto. Quella riprodotta sulla tomba di William Marshall, nella Temple Church a Londra, è diversa dalle armature più recenti, che garantivano sicurezza e agilità nei movimenti.
Le cotte di maglia usate dall'11 al XIII secolo erano meno efficaci e pratiche delle corazze fatte di piastre, che legate con cinghiette agli arti consentivano di muoversi liberamente e con più scioltezza. Assorbivano parte del peso che non gravava completamente sulle spalle, ma veniva distribuito su tutto il corpo. Non erano così ingombranti come potrebbe sembrare. L'unico elemento scomodo era l'elmo. Quando era possibile, i cavalieri ne approfittavano per toglierlo. Con il tempo, divenne sempre più pesante, limitando molto la visuale.
Con un elmo da torneo come questo, risalente al 1415 circa, il cavaliere riusciva a guardare solo dritto dinanzi a sé, con la testa piegata in basso. Eccone uno da guerra del XV secolo. Ha la visiera e una sottile fessura in corrispondenza degli occhi. Questo è un elmo italiano del 1510 con fori per favorire la respirazione. Oggi, come nel Medioevo, le armature si producono artigianalmente battendo e lavorando il ferro rovente. Questa piastra, insieme ad altre tre parti, diventerà un elmo.
Ogni elemento dell'armatura aveva un nome francese. Questa è la sezione di un elmo da battaglia, un modello che proviene dalla Francia. È stato immerso in acqua, cementato a fuoco e lavorato partendo da una lamina di metallo completamente piatta fino a ottenere la forma voluta. Questo è l'elmo terminato, pronto da indossare, lucidato e rifinito. Un ottimo lavoro. Questo ha anche la visiera. Ecco le tre parti che lo componevano. Si dava loro la forma voluta e si assemblavano. All'interno c'era anche un rivestimento per renderlo più comodo da indossare.
Questa fodera per elmo venne realizzata nel 1484 a Innsbruck in Austria, famoso centro di produzione di armature. Anche a Milano si creavano ottimi prodotti. Questo, formato da tre elementi, fu lavorato nel 1490. Molti elmi erano dipinti, come questo, rarissimo, che venne realizzato a Norimberga nel 1500. La corazza e la gorgiera combaciavano perfettamente con questo elmo di manifattura tedesca, con la visiera e la calotta riccamente decorate. Questo bell'elmo con la fodera rimovibile venne realizzato nel 1511 per l'imperatore Massimiliano I. Verso il 1550 apparvero elmi con visiere ornamentali intercambiabili. Questa, con una testa d'aquila, è tedesca ed era usata in occasione di parate. I cavalieri acquistavano le armature già pronte dai mercanti. In rari casi erano invece un bottino di guerra o di un torneo. Era possibile anche farsele realizzare su misura, come questi splendidi esemplari conservati a Graz in Austria. Al centro possiamo ammirare un vero capolavoro, un'armatura realizzata a Innsbruck nel XVI secolo, interamente lavorata a sbalzo con un decoro di foglie. L'effetto finale è quello di un ricamo argentato su velluto nero.
Di solito non si pensa alle armature in termini economici. In realtà esse rappresentavano un vero e proprio status symbol. Le armature erano molto costose. Per avere un'idea del loro valore, Bisogna pensare che a quei tempi possederne una equivaleva a possedere un aereo privato al giorno d'oggi. Solo chi disponeva di grandi ricchezze si poteva permettere il lusso di acquistarne una.
Esistevano armature anche per i cavalli. Questa barda da cerimonia venne realizzata a Innsbruck attorno al 1510. Secondo alcune dicerie, i cavalieri dovevano essere issati sul cavallo perché i destrieri erano imponenti e le armature pesantissime.
È una sciocchezza. Gli uomini molto alti, come Edoardo I, soprannominato Gamba Lunga, potevano salire agevolmente in groppa. Si narra addirittura che un famoso cavaliere, un certo Marshal Busico, fatto prigioniero ad Azincourt, riuscisse a balzare in sella con l'armatura indosso e una volta in groppa fosse capace di fare perfino capriole. Questo perché era agile e forte e perché l'armatura, evidentemente, non era pesante come appariva.
Questi manichini esposti nel museo di Vienna raggiungono in altezza la testa del cavallo. A sinistra possiamo vedere l'armatura personale di Massimiliano I, che risale al 1480. Le collezioni di armature, pubbliche e private, sono un'importante testimonianza storica dell'epoca medievale.
Non sono oggetti muti raccolti solo per essere ammirati. Anzi, possono dirci molto a proposito della vita delle persone comuni e dell'epoca a cui appartenevano. È sbagliato pensare che le armature venissero usate solamente durante le battaglie, associandole di conseguenza ad immagini di guerra e di morte. Non era affatto così. Infatti, esse erano soprattutto degli abiti, una sorta di completo. Per questo erano influenzate dalla moda e cambiavano, come l'abbigliamento, a seconda del gusto del tempo. In effetti, lo stile delle armature rifletteva i mutamenti nello stile del vestiario. Nell'ultimo scorcio del 1400 erano di moda scarpe con punte lunghe e affusolate. Tutte le calzature in pelle avevano questa forma, perciò anche le scarpe delle armature erano realizzate così. Era una questione di stile, non aveva nulla a che fare con l'efficienza in battaglia. A distanza di qualche decina d'anni, agli inizi del XVI secolo, la foggia delle scarpe cambiò. Piacevano le punte larghe e squadrate. Se qualcuno avesse passeggiato in strada, in una città tedesca o italiana, indossando calzature con la punta lunga e stretta, sarebbe diventato oggetto di scherno. Ormai erano fuori moda. Attorno al 1570-1580, invece, si diffuse l'uso di scarpe molto comuni, senza particolari dettagli. Il resto dell'abbigliamento, in compenso, era decisamente stravagante. Brache a sbuffo e farsetti imbottiti, tipici del periodo elisabettiano. Anche in questo caso la forma era dettata dal gusto, non da esigenze pratiche.
Verso la fine dell'epoca delle armature, quando ormai non venivano più utilizzate come strumento difensivo in caso di guerra, ne vennero realizzate alcune che imitavano gli abiti di stoffa. Furono riprodotte maniche a sbuffo, giubbe e brachette con fogge eccentriche. Le possiamo ammirare in questa collezione, assieme ad altre che rappresentano i massimi livelli raggiunti per modelli e colori. Alcune corazze venivano usate durante le sfilate del Martedì Grasso. Contadini e abitanti delle città organizzavano festeggiamenti per i nobili, i quali indossavano maschere comiche o grottesche. Si fabbricavano anche armature per bambini. Questi ultimi, nel volgere di poche settimane, non avrebbero potuto più indossarle. Erano un puro e semplice ornamento e non avevano nulla a che fare con l'originaria funzione. In queste armature tedesche del primo Rinascimento si notano alcuni dettagli tipici, linee rigonfie e sottili increspature. Rispecchiavano la moda del tempo, ma forse conferivano anche maggior solidità alla corazza. Può sembrare strano, ma molte armature non erano color argento lucido. Quelle brunite venivano lasciate grezze come uscivano dalla fucina, poiché resistevano di più alla ruggine e non dovevano essere lucidate. Anche per chi era abbastanza ricco da permettersi un servitore addetto a questa mansione, il nero divenne il colore di moda per andare in battaglia. La funzione difensiva delle armature andò perdendosi a causa dell'evoluzione delle armi, che divennero sempre più sofisticate e precise, mentre le corazze non offrivano più una difesa efficiente. Questa è la parte inferiore di una corazza, cioè l'armatura per il busto. Non è ancora pronta, c'è ancora molto lavoro da fare. Per adesso l'abbiamo temprata in acqua e si è indurita. Per completarla verrà realizzata una linea a sbalzo lungo la parte bassa del busto. Indossata, vestirebbe così. Il punto forte della corazza era il corpetto, con le cesellature di rinforzo attorno alle braccia, al collo e alla vita. Senza di esse e senza queste linee di forza, la corazza si piegherebbe al minimo impatto. Invece, così com'era concepita, risultava molto robusta. Per adattarsi comodamente al corpo, era fondamentale che fosse fatta su misura. Chi la indossava doveva sentirsi a proprio agio. In battaglia bisognava garantire la perfetta articolazione di tutte le parti dell'armatura. Doveva consentire al cavaliere di chinarsi facilmente. Se la corazza non era fatta su misura, chi la portava poteva fratturarsi l'anca con un semplice movimento in avanti. Anche la gola rischiava di essere gravemente ferita. Le frecce più aguzze, con una punta simile a quella di un ago, riuscivano a penetrare nel metallo della corazza. I cavalieri rimasero stupiti nell'osservare che gli elmi, la parte più spessa e robusta delle loro armature, erano stati perforati dai dardi. Nonostante l'armatura, una freccia poteva provocare gravi lacerazioni del tessuto muscolare. Oltretutto risultava molto problematico estrarla, anche intervenendo chirurgicamente. E il rischio di cancrena era elevato. In realtà, la cosa migliore da fare era spingere dentro la freccia, invece di rischiare di spezzarla cercando di estrarla. A quel tempo era comune sentire parlare di piogge di frecce che oscuravano il cielo. Ne venivano scagliate a migliaia. Solo chi indossava un'armatura o si trovava a debita distanza aveva qualche possibilità di sopravvivere. I soldati senza corazza, invece, rimanevano gravemente feriti. Da scavi effettuati nella penisola scandinava sono emerse prove raccapriccianti degli esiti di una battaglia medievale. Nel luglio 1361, delle truppe danesi sconfissero gli svedesi sull'isola di Gotland. Nelle fosse comuni sono stati trovati crani sfondati nonostante i cappucci di maglia di ferro.
Si cercò di perfezionare la chirurgia per intervenire sulle ferite che i soldati si procuravano in battaglia. Si trattava di lesioni provocate da frecce o causate da corpi contundenti come mazze ferrate e asce, o da corpi penetranti come lance e spade. Vennero scritti alcuni manuali su come curare i feriti. Ovviamente la qualità del trattamento dipendeva dal livello sociale dell'infortunato. I nobili, che disponevano di un medico personale, avevano molte più probabilità di sopravvivere rispetto a un semplice arciere.
I soldati morti a Gotland non avevano medici privati al loro servizio. Non erano né cavalieri né nobili.
Per i cavalieri, con le loro splendide armature, partecipare a una guerra e combattere corpo a corpo contro un avversario del proprio livello sociale era qualcosa di eroico. Quel che accadeva intorno, sul campo di battaglia, passava in secondo piano. Non si preoccupavano della sorte della massa dei soldati. Questi, a differenza dei cavalieri, non erano coperti da scintillanti armature, ma al massimo indossavano protezioni di cuoio imbottito, maleodoranti e sporche, e se erano fortunati un elmo o qualcosa che vagamente gli somigliava. Ma erano questi soldati semplici a sostenere il peso dello scontro e a risparmiare ai cavalieri gli aspetti più duri della battaglia. I raccapriccianti ritrovamenti nei campi di battaglia e le splendide armature da cerimonia sono sfaccettature dello stesso mondo, quello degli antichi cavalieri. L'abbazia di Westminster, nel cuore di Londra, è la sede di uno degli ordini cavallereschi più famosi, l'Ordine del Bagno. Qui sono conservate le insegne araldiche di coloro che ne fanno parte. Gli emblemi e gli scudi gentilizi sono personalizzati per distinguere un cavaliere dall'altro.
Gli stemmi servivano per identificare i combattenti anche a notevole distanza. Se il disegno non era semplice, era difficile distinguere di chi si trattasse. E questo era rischioso perché si poteva rimanere trafitti da una lancia mentre si osservava il cavaliere per cercare di capirne l'identità.
Durante la battaglia di Hastings, non esistendo ancora gli stemmi, Guglielmo il Conquistatore dovette togliersi l'elmo per farsi riconoscere.
Numerosi fattori concorsero allo sviluppo dell'araldica. È importante sottolineare che essa non comparve all'improvviso. Fin dall'antichità, infatti, i guerrieri amavano decorare gli scudi con emblemi. Sull'arazzo di Bayeux notiamo che su quelli dei cavalieri normanni sono dipinti simboli o figure. In principio questi disegni non si ripetevano in modo sistematico, ma erano scelti a caso. Un cambiamento decisivo avvenne attorno al 1100. I simboli scelti per gli scudi vennero riproposti con maggiore regolarità. Si cominciò a seguire un orientamento comune. Ne è una testimonianza la Bibbia di Stephen Hardin, che risale agli inizi del XII secolo. Gli scudi in essa riprodotti presentano le caratteristiche dell'attuale araldica. Anche nella cronaca scritta da John di Worcester, che risale al 1130, notiamo che i disegni sugli scudi compaiono con regolarità. Siamo nella fase della proto-araldica. Dopo alcuni anni nacque l'araldica vera e propria. Possiamo affermarlo con sicurezza, perché le figure scelte cominciarono a essere adoperate in modo sistematico da ciascun guerriero. Ciò vuol dire che se un certo disegno era stato preferito in una determinata occasione, chi lo aveva usato lo avrebbe fatto anche in seguito. Si cominciò poi a tramandare gli emblemi di padre in figlio. Il loro utilizzo divenne così ereditario. L'uso sistematico e familiare di tali emblemi li rende diversi dai disegni scelti a caso dai guerrieri dell'arazzo di Bayeux.
Questo è il College of Arms di Londra, o Istituto Araldico Nazionale, presso cui lavorano gli araldi, impiegati alle dipendenze di Sua Maestà. Hanno l'incarico di concedere uno stemma gentilizio a coloro che ne facciano richiesta e ne abbiano i requisiti. Nell'atrio del College of Arms è conservato il cuscino usato per l'incoronazione di Elisabetta II nel 53. Oggi gli araldi sono sei, quelli di Lancaster, Chester, Somerset, Windsor, York e Richmond. Sono gli eredi dei funzionari medievali che presiedevano i tornei assicurando rispetto delle regole e delle procedure. I nuovi stemmi vengono autorizzati e disegnati da uno degli araldi, poi vengono dipinti a mano. I colori tradizionalmente usati sono cinque: l'azzurro, il rosso, il nero, il verde e il porpora. I metalli sono due, oro e argento, così come pure le pellicce, ermellino e vaio. Anche il Canada avrà molto presto il suo College of Arms. In vista della nascita del nuovo istituto di araldica, si stanno preparando gli emblemi più importanti per la nazione. Negli scudi araldici convivono modernità e tradizione.
Alcune figure sono usate fin dal Medioevo, come leoni, draghi e grifoni, o oggetti come le ancore. Tuttavia, ci sforziamo di inserire immagini nuove. Ciascun blasone deve essere personalizzato, e se si scelgono sempre gli stessi simboli sarà difficile creare una combinazione originale. Bisogna cercare di rinnovarsi. Io, ad esempio, ho introdotto nell'araldica inglese la siringa ipodermica per un medico missionario nominato cavaliere. Aveva lavorato nell'ex Congo belga, avviando una campagna di vaccinazioni contro la mosca tsetse. Lui stesso era stato punto. Secondo me, scegliere una siringa è perfettamente lecito, anche perché è un'immagine molto chiara. In qualche caso invece sono stati usati oggetti irriconoscibili. Un centinaio di anni fa, ad esempio, un certo signor Fox, inventore di un particolare tipo di caldaia, orgoglioso della sua invenzione, scelse per il proprio stemma una sezione di tubo per caldaia. Osservandolo adesso, non si capisce di cosa si tratti. Sembra un animale. Non è una figura adatta per uno stemma, la siringa invece sì.
Anche il blasone assegnato all'ammiraglio Nelson è considerato una scelta poco felice. Ad ogni modo, non solo le persone importanti possono richiedere un'insegna araldica.
Comunemente si crede che per ottenere un blasone si debba essere altolocati. A volte anche le celebrità ci confessano di ritenere di non avere i requisiti adatti. Invece può ottenerlo chiunque abbia un titolo professionale o una laurea, oppure un ufficiale delle forze armate o chi abbia elargito denaro in beneficenza, purché sia una persona affidabile, senza precedenti penali e disposta a pagare la quota di associazione.
I richiedenti non devono necessariamente essere cittadini britannici.
La Court of Arms, per esempio, può assegnare uno stemma ad un cittadino americano purché egli sia in grado di documentare una discendenza legittima in linea maschile da un antenato inglese. A fronte di una certificazione di questo tipo, viene concesso un blasone onorario che a tutti gli effetti equivale a uno inglese. Questo è l'albero genealogico di un mio cliente, il signor Bill Rayford del Maryland, che ha presentato richiesta per ottenere un blasone onorario. Questa certificazione prova la sua discendenza da un avo britannico che si stabilì in America prima della dichiarazione d'indipendenza.
In tal modo, Bill Rayford, cittadino statunitense, ha potuto ottenere uno scudo araldico disegnato da Hubert Cheshire, uno dei sei araldi. Egli è anche segretario dell'Ordine della Giarrettiera e custode del registro dell'Ordine. Quando Sir Edward Heath, ex primo ministro, venne nominato cavaliere dalla regina, si rivolse all'araldo di Chester per risolvere un problema. Non aveva un blasone da esibire sul suo seggio nella cappella di San Giorgio a Windsor. Ed ecco l'emblema assegnato a Sir Edward.
Questo è il suo stemma personale. È rappresentata una sorta di linea zigzag. In araldica si parla di scudo scalinato, poiché appare una figura sagomata a scalini che simboleggia la cravatta del corpo dell'artiglieria reale, il cui tessuto ha un disegno simile. La somiglianza con una scala ricorda inoltre il suo luogo di nascita, Broadstair. Stair infatti significa scala.
Il verde e il viola rappresentano i colori della brughiera e dell'erica, i due significati principali del vocabolo Heath, cognome di Sir Edward. Ne risulta un blasone dai colori molto vivaci. In alto a destra sono rappresentati raggi di sole che spuntano dalle nubi per simboleggiare uno dei successi del primo ministro, aver fatto entrare l'Inghilterra in Europa. Ma è anche un modo per ricordare il nome del suo yacht, Nube del Mattino. In basso compare la firma del Gran Maestro dell'Ordine della Giarrettiera. Il suo sigillo è legato con un nastro azzurro. Quello dell'Ordine, invece, è impresso nella cera vergine.
Il vessillo di Sir Edward è esposto sopra il suo stallo nella cappella di San Giorgio, accanto a quelli degli altri attuali membri. Un cavaliere non era semplicemente un soldato a cavallo, ma un uomo che seguiva il codice cavalleresco che lo vincolava a mostrare lealtà e onore in battaglia, valori che presto si diffusero anche in altri ambiti. Nei suoi Racconti di Canterbury, Chaucer descrive un cavaliere nobile ed esemplare, ben diverso dal principe nero, cavaliere che visse realmente ai suoi tempi. Il principe nero fu un personaggio pubblico di grande fascino e prestigio che si batté per gli interessi della nazione. Il cavaliere di Chaucer, invece, era mosso da alti ideali in battaglia e nella vita quotidiana e non si curava della propria immagine. Nonostante le differenze, queste due figure erano considerate entrambe modelli da imitare.
La società medievale ha dato molta importanza all'amore e alla musica, rapportandole alla figura del guerriero. Non fu certamente la prima civiltà a delineare i canoni del soldato ideale. Anche le civiltà più antiche, come quella greca, romana e giapponese, avevano sviluppato un proprio concetto di soldato. Ma ciò che contraddistingue il cavaliere medievale è la sua sensibilità verso la bellezza.
Nell'undicesimo e nel dodicesimo secolo, la parola cavalleria o chevalerie indicava semplicemente un corpo di guerrieri a cavallo. Col tempo, questo termine ha assunto anche un altro significato. A partire dal 1100 si sviluppò una maggiore sensibilità verso le regole del vivere civile. La letteratura contribuì a diffondere la saga di Re Artù e le leggi dell'amor cortese, che esaltavano la galanteria nei confronti delle donne. La parola cortesia deriva dal francese courtoisie, che indicava il comportamento che si doveva tenere a corte. I giovani cavalieri non solo impararono canzoni in cui si celebrava l'amore per una donna, ma iniziarono anche a intrattenersi con le gentildonne in conversazioni sulle regole dell'amore. L'amor cortese era una sorta di gioco che contribuì tuttavia a valorizzare gli ideali di onore e gentilezza che addolcirono l'immagine del combattente.
Il valore e il coraggio erano qualità tipiche di un guerriero, ma in epoca medievale ad esse si aggiungeva il gusto per le cose belle, superiori, eleganti. L'impeto che spingeva un cavaliere a battersi con coraggio in battaglia era pari al suo impegno nel ballare, nel curare il proprio aspetto, nel crearsi una buona reputazione. Tutti questi ideali influirono profondamente sulla società medievale.
Si stabilirono le regole di comportamento del cavaliere in combattimento. Non si doveva abbandonare un nemico ferito. Un paladino doveva mantenere la parola data e se veniva catturato non doveva fuggire. Inoltre doveva mostrare magnanimità verso l'avversario sconfitto. Solo i cavalieri, tuttavia, erano tenuti a rispettare queste regole.
Si pensava che in un nobile il senso di realtà e onestà fossero innati. Se veniva catturato, doveva accettare la prigionia fino al pagamento del riscatto. Gli venivano però concesse alcune libertà, come ad esempio andare a caccia.
William Marshall fu un esempio di lealtà. Fu catturato dai francesi dopo essere stato ferito in guerra nel 1167.
Il periodo trascorso in prigionia deve essere stato molto difficile. Era stato ferito gravemente a una coscia. Coloro che lo avevano catturato lo trasferirono da un castello all'altro. Nel migliore dei casi venne fatto alloggiare in una stanza simile a questa. È la classica stanza di un maniero. È in pietra, di circa 2 metri di lato, con un focolare. Immagino che all'epoca dovesse sembrare comoda e accogliente. I cavalieri catturati in battaglia venivano liberati solo dietro pagamento di un riscatto. I nemici erano sicuri di ottenere il denaro. Se il cavaliere non era ricco, rischiava di rimanere prigioniero anche molto a lungo, finché i parenti non riuscivano a racimolare la somma richiesta. William Marshall era estremamente povero, ma fu molto fortunato. Nel periodo trascorso nel castello di suo zio, infatti, conobbe la regina Eleanor, moglie di Enrico II. La sovrana fu così affascinata da quest'uomo che decise di pagare di tasca propria il riscatto. La Chiesa contribuì notevolmente a rinforzare l'ideale cavalleresco con i suoi principi di lotta del bene contro il male, dei fedeli contro gli infedeli. Per un cavaliere dell'Alto Medioevo, partecipare a una crociata era un grandissimo onore.
A quei tempi, la religione era parte integrante della vita quotidiana. Ci si aspettava che un cavaliere difendesse la Chiesa non solo recandosi in Terra Santa durante le crociate per combattere i nemici della religione cristiana, ma anche accettando e rispettando le regole della Chiesa nella vita di tutti i giorni.
La prima crociata ebbe luogo nel 1095. Un nutrito esercito attraversò l'Europa e raggiunse Costantinopoli. Gerusalemme venne occupata, ma fu presto riconquistata dai musulmani. L'ultima roccaforte europea in Terra Santa cadde nel 1291. Il movimento crociato aveva fallito. Era nato anche un ordine religioso di cavalieri, i Templari. Si trattava di monaci guerrieri. Proteggevano i pellegrini che si recavano in visita in quei luoghi e si prendevano cura delle proprietà di coloro che risiedevano in Terra Santa. Una delle sedi dell'ordine era la Temple Church a Londra. I Templari avevano un sistema bancario che forniva servizi di credito e deposito simili a quelli attuali. In tal modo avevano acquistato enorme potere, tanto da esercitare la propria influenza perfino sulla corona francese. A quei tempi l'esistenza di ordini religioso-militari era ritenuta una cosa normale. I monaci spesso venivano definiti cavalieri di Cristo. Combattevano per la causa cristiana e pregavano per le anime perdute degli infedeli. Agli inizi del XIV secolo, il re di Francia decise di liberarsi dei Templari e della loro autorità. Nel 1308 imprigionò nel castello di Chinon alcuni dei rappresentanti più in vista dell'ordine.
Nel 1308 i Templari gestivano immense ricchezze. Erano banchieri al servizio della corona francese, ma il sovrano voleva impossessarsi del loro denaro. Così organizzò l'arresto dei cavalieri. Questi vennero rinchiusi in castelli e in prigioni di diverse località francesi. In queste celle furono incarcerati alcuni dei membri più influenti dell'ordine, fra cui il gran maestro Jacques de Molay. Su queste mura sono ancora visibili le incisioni di carattere religioso e le firme lasciate da questi uomini a testimonianza della loro prigionia.
Di solito ai cavalieri era accordato un trattamento particolare. I Templari, invece, accusati di eresia e sodomia, si resero ben presto conto che il codice d'onore per loro non era più valido.
I prigionieri erano trattati con grande durezza, venivano probabilmente incatenati al muro e avevano quindi una limitata possibilità di movimento. Le loro condizioni di vita erano senza dubbio terribili.
Dopo 4 anni di reclusione in questa cella, i capi dei Templari furono condannati al rogo come eretici.
A
Oggi la religione ha un'influenza limitata sulla vita quotidiana. Nel 1300 non era così. In epoca medievale la Chiesa aveva un ruolo fondamentale nella vita dei cavalieri. L'esito delle battaglie dipendeva dal favore di Dio. Prima dei combattimenti venivano celebrate messe per invocare l'aiuto del Signore in vista degli scontri. Il principe nero, morto a Westminster nel 1376, rappresentò per molti la personificazione dello spirito cavalleresco. Era principe di Galles, figlio di Edoardo III ed erede al trono d'Inghilterra. Già all'età di 16 anni prese parte a importanti battaglie in Francia. Dimostrò grande valore, tanto da essere nominato presto cavaliere. Ancora giovanissimo assunse il comando delle truppe inglesi nelle battaglie di Crécy e Poitiers durante la Guerra dei Cent'anni. Morì la domenica dopo la Pentecoste. Era nato quello stesso giorno, 46 anni prima. Da buon cavaliere, era vissuto seguendo il codice d'onore.
I sovrani e gli alti ufficiali compivano spesso atti di grande cortesia. Ad esempio, quando il re di Francia, Giovanni II il Buono, fu fatto prigioniero a Poitiers, il principe nero lo trattò con estremo riguardo. Lo fece addirittura partecipare ai festeggiamenti organizzati per la sua cattura, trattandolo come un ospite.
Sulla tomba del principe nero spiccano le insegne usate in guerra e in tempo di pace. L'appellativo nero potrebbe derivare dal colore dell'armatura indossata nelle campagne di Francia e Spagna, oppure dallo scudo nero con tre penne di struzzo utilizzato nei tornei. In battaglia esibiva le insegne reali con delle strisce bianche a indicare che era il figlio del sovrano. A quei tempi, in guerra, le regole cavalleresche consentivano l'uccisione dei civili ribelli. Perciò la fama del principe nero non venne macchiata dall'orrenda strage di Limoges in Francia. Nel 1370 egli si impadronì di questa città e fece uccidere quasi tutti gli abitanti perché si erano rifiutati di riconoscere la sua autorità. Le leggi di guerra consentivano azioni del genere quando le città opponevano resistenza.
Spesso la nostra idea di cavaliere è troppo idealizzata. Studiando un personaggio tanto ammirato come il principe nero, possiamo comprendere meglio la duplice natura dello spirito cavalleresco. Scopriamo infatti che in guerra egli si comportava in modo molto corretto e leale nei confronti dei suoi pari, fossero essi nobili o cavalieri. Ma in altre occasioni, dentro e fuori dal campo di battaglia, agiva con crudeltà estrema. Per esempio come accadde a Limoges, dove massacrò civili innocenti.
Il principe nero chiese di essere sepolto nella cattedrale di Canterbury. Si spense dopo una lunga malattia, contratta forse durante la campagna di Spagna. Prima di morire, diede precise disposizioni per il proprio monumento funebre. Il baldacchino sopra al sepolcro doveva portare il simbolo della Trinità. Le sue insegne dovevano essere poste sopra di esso e l'epitaffio doveva essere scolpito lungo il basamento. Tu che in silenzio passi accanto al luogo dove giace questo corpo, ascolta ciò che ho da dirti. Ciò che tu sei, io ero. Ciò che ora sono, diverrai. Finché ero in vita, non pensai mai alla morte. In questo mondo ebbi grandi ricchezze che mi diedero nobiltà. Possedimenti, abitazioni, tesori, abiti raffinati, destrieri, argento e oro. Ma ora non sono che un povero miserabile che giace nel profondo della terra. I cavalieri e le loro splendide armature non fanno più parte degli eserciti moderni, ma la loro eredità è ancora viva. Il loro declino fu dovuto alla continua evoluzione delle armi avvenuta nei secoli successivi. Le armature di piastre proteggevano dalle armi da taglio ed erano progettate in modo da deviare la punta dalle zone più vulnerabili del corpo. Tuttavia, le grandi picche a due mani, lunghe quasi 5 metri, rappresentavano un serio pericolo per i reparti a cavallo, che non riuscivano ad avvicinarsi e a sferrare i loro colpi.
La polvere da sparo risale già agli inizi del XIV secolo. Nell'arco dei 200 anni seguenti, le armature divennero sempre più spesse, al punto da renderle troppo pesanti.
Con l'avvento e con l'utilizzo sempre più frequente delle armi da fuoco vennero modificate le tecniche di combattimento. Grazie alla precisione delle nuove armi, uccidere un nemico era diventato molto più semplice. Questo fu uno dei fattori principali che determinò il tramonto dei cavalieri. La loro supremazia, che aveva caratterizzato per secoli i campi di battaglia, venne messa in crisi.
Il declino della cavalleria non fu immediato. Le armature non caddero subito in disuso. Nel XVII secolo, le corazze, prima di essere vendute, venivano sottoposte a controlli di resistenza ai proiettili.
Nel XVI secolo, con la grande diffusione delle armi da fuoco, e in particolare di moschetti, archibugi e pistole, i reparti di cavalleria pesante persero il loro ruolo. Ma vi sono altri fattori da considerare, soprattutto sociali. Gli stati nazionali che si stavano formando in Europa cercarono di portare i cavalieri sotto il loro controllo, così da avere a disposizione ufficiali per i loro eserciti e non singoli guerrieri. Questa evoluzione è frutto dei mutamenti sociali, economici e politici del tempo.
Gli eserciti continuarono a disporre di reparti di cavalleria che vennero impiegati fino alla Seconda Guerra Mondiale.
Si è creato una sorta di mito sulla fine dei cavalieri, come se il tramonto della loro epoca fosse stato caratterizzato da un decadimento delle regole e della condotta cavalleresca. A partire dal XV secolo, la cavalleria si è adattata ai mutamenti. Cambiando le proprie tecniche militari e la sua organizzazione, si è evidenziato, ad esempio, che i nobili cominciarono a scegliere blasoni in cui erano raffigurate armi da fuoco. Ciò dimostra che erano consapevoli del ruolo che aveva il progresso tecnologico.
I cavalieri hanno lasciato sia negli eserciti che nella società una molteplice eredità. Gli ordini cavallereschi, i codici di comportamento, il valore della lealtà e i reparti a cavallo che ancora oggi esistono. Tuttavia, la diffusione di armi da fuoco precise e potenti fece sì che le armature metalliche diventassero praticamente inutili, non servivano più al loro scopo. Si trasformarono in oggetti decorativi e da cerimonia, apprezzati per la loro bellezza più che per la loro praticità. Ecco le guardie a cavallo della regina. Si apprestano a entrare in servizio. Sono i moderni eredi della cavalleria medievale. A Londra, i reparti della Household Cavalry sono al servizio di Sua Maestà.
La tradizione degli antichi cavalieri dell'XI secolo è tuttora presente. Ne sono un esempio, in Gran Bretagna, i reparti da parata delle guardie della regina, che mantengono vivi questi antichi valori e costumi. L'idea e il mito della superiorità della cavalleria sono un'eredità che l'epoca medievale ci ha lasciato. Ad esempio, i più recenti reggimenti dei dragoni e degli ussari ci richiamano in maniera evidente questa radicata convinzione. La tradizione militare dei cavalieri rivive nelle guardie a cavallo della regina. Sicuramente alcuni ufficiali in servizio in questo corpo possono vantare ascendenze antichissime che risalgono al Medioevo. Essi stessi si ritengono i depositari di consuetudini antiche da perpetuare nel tempo.
Mentre attraversano le strade di Londra per dirigersi alla residenza reale di Buckingham Palace, gli ufficiali e gli uomini della Household Cavalry rappresentano la lunga tradizione del loro reggimento e le origini dei reparti a cavallo. Ci rimandano a un'epoca in cui i cavalieri, al seguito di Guglielmo il Conquistatore, si impadronirono dell'isola. Ci ricordano inoltre William Marshall, acclamato campione nei tornei, che oltre 800 anni fa affrontò l'ultima giostra.
Nel 1183 Marshall partecipò per l'ultima volta a un torneo. La sua scelta fu dettata da una molteplicità di ragioni, ma la più triste, dal suo punto di vista, era che stava diventando anziano, mentre i suoi avversari erano giovani. Di certo era stato un eccellente cavaliere. Anche ammettendo che i suoi biografi abbiano esagerato un po', sicuramente fu il più grande atleta dell'epoca.
30 anni dopo, William Marshall giaceva sul letto di morte. Chiese di essere sepolto nella Temple Church a Londra, sede dell'Ordine dei Templari. Prima di lasciare questa terra, chiese di ascoltare una canzone.
Vennero chiamate le figlie. Erano addolorate per il padre. Furono sorprese dalla richiesta, ma esaudirono il suo desiderio.
La vita e la carriera politica di Marshall furono legate alle corti di personaggi illustri. 2 anni prima di morire, divenne l'uomo più potente di Inghilterra, il reggente. Tuttavia, in passato, aveva dovuto subire macchinazioni da parte di coloro che gli stavano vicino. Tutta la sua esistenza fu caratterizzata da intrighi politici. La vita dei cavalieri dipendeva da qualcun altro. Nei rari casi in cui, come Marshall, essi diventavano grandi feudatari, erano comunque vincolati ad un sovrano, che aveva più autorità di loro. La vita del cavaliere era contraddistinta da cospirazioni e asservimento nei confronti dei signori. Bisognava ponderare ogni azione e ogni parola e non perdere mai la calma. Questa era la realtà che i cavalieri medioevali dovevano affrontare.